Credo che sia stato interessante il fornire questo caso specifico della valutazione della POR della provincia autonoma di Trento come esercitazione che appunto è stata fatta e che abbiamo toccato in mano. Dimenticavo di dire, e questo me ne scuso molto con i colleghi di Forum PA, che Forum PA non è soltanto l'ospite che ci ospita, ma è anche il partner del progetto insieme all'Associazione Nuovi Lavori. Mi correva l'obbligo, come si dice, ovviamente, di sottolinearlo. A questo punto chiuderei il giro delle relazioni con il professor Alberto Padula, che invece appunto ci darà questa obiezione, come dire, che va oltre la valutazione dei fondi strutturali, ma come dire, cerca di comprendere anche tutto quello che è la sfera dei servizi pubblici e delle policy che sovrintendono i servizi pubblici. Grazie Alberto.
Allora, buonasera a tutti, siamo rimasti veramente in pochi, però cercheremo di superare questo momento, diciamo, di ormai di fine giornata. Ringrazio innanzitutto l'amico Vistarini perché mi ha invitato oggi e perché mi ricorda anche momenti belli in cui io lavoravo da giovane al Censis, e quindi ovviamente il ricordo di quei tempi è molto, molto bello e significativo. Nell'ascoltare le vostre, diciamo, le relazioni che mi hanno preceduto comunque, mi ponevo delle domande, ma io che ci sto a fare in questo convegno? Nel senso, vi spiego, io non sono un tecnico di valutazione, sono probabilmente, qualcuno dice, un esperto di servizi pubblici. Insegno questa materia, economia e gestione dei servizi pubblici, ormai da tanti anni a Tor Vergata, e ho una mia, diciamo, una mia teoria sulla valutazione dei servizi pubblici, che sostanzialmente il mio approccio ai servizi pubblici è un approccio, se volete, legato a quello che è il Customer Satisfaction Management. Ormai si parla di questi aspetti anche nella pubblica amministrazione, e quindi io ho cercato di impostare il mio ragionamento proprio in questo ambito, cioè sostanzialmente le cose che andrò a dire, ma come si passa dalla che vuol dire la valutazione in un'ottica di cittadino e di collettività, e perché la valutazione è importante proprio nell'ottica del cittadino e dell'intera collettività più in generale. La riflessione parte sostanzialmente da una considerazione che penso sia abbastanza inequivocabile, cioè sostanzialmente i servizi pubblici sono proprio in funzione dei cittadini e dell'intera collettività. Non esiste un servizio pubblico se non è finalizzato all'interesse del cittadino. Il servizio pubblico è qualcosa che ha in sé un concetto di socialità molto forte, cioè il servizio pubblico è necessario perché ha un valore sociale. E devo dire però che questo molte volte ce lo dimentichiamo, cioè molte volte queste considerazioni, a me dispiace che non ci sia il professor Manincarabba, perché magari avremmo potuto vedere, no, diciamo, l'accordo era che Manincarabba trattasse un po' la valutazione delle policy dei servizi pubblici, e io invece avrei dovuto affrontare, così come sto affrontando, la valutazione dei servizi pubblici in quanto tale. Quindi io devo dire che purtroppo nell'analizzare i servizi pubblici molto spesso ci rendiamo conto che questa logica, questa finalizzazione dei servizi pubblici in funzione dei cittadini e della collettività viene meno. Non solo viene meno, ma se noi andiamo ad analizzare i dati del sistema Italia, del sistema Paese Italia rispetto ad altri paesi cosiddetti avanzati, ci rendiamo conto che gli elementi che derivano proprio dalla finalizzazione dei servizi pubblici al cittadino sono diciamo degli elementi di svantaggio del paese Italia rispetto ad altri paesi anche europei, senza andare oltre l'Europa. E perché sicuramente il servizio pubblico progettato ed erogato in funzione del cittadino rappresenta un indicatore dello stato di benessere di un paese. Così come nello stesso tempo, se il servizio pubblico è adeguato al cittadino e alla collettività, sicuramente rappresenta un fattore che genera benessere sia in termini di produttività e di competitività per le imprese. Funzionano i servizi pubblici, le imprese tutto sommato lavorano meglio, sono più favorite nel loro modo di fare impresa, nella loro attività di impresa vengono sicuramente favorite. Così come ovviamente i servizi pubblici, nel momento in cui funzionano e effettivamente soddisfano le esigenze dei cittadini, rappresentano un elemento di innalzamento della qualità della vita. Pensiamo ai trasporti che non funzionano, pensiamo alla sanità, ai tempi di attesa della sanità e così via. Quindi sicuramente questa ottica di servizi pubblici in funzione dei cittadini porta sicuramente alla richiesta di sempre maggiori livelli di customer satisfaction, cioè sostanzialmente non possiamo ragionare dell'efficacia e dell'efficienza se effettivamente noi non teniamo conto della bontà del servizio pubblico e se non teniamo conto proprio di quella che è la trasformazione repentina che c'è nelle nostre economie e nella nostra qualità di vita. Quindi sostanzialmente, come se non bastasse, l'inefficienza e l'inefficacia si riflettono sicuramente in costi elevati e in un basso livello di soddisfazione da parte degli utenti, ma questo rappresenta un costo notevole per il sistema paese, un costo notevole per i cittadini, un elemento di debolezza del sistema paese e un notevole elemento di continuo e progressivo indebolimento dell'economia nel suo complesso. Quindi è un problema abbastanza, al di là dei fondi strutturali, questo è un problema notevole, è un fardello abbastanza pesante per il sistema Italia. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo iniziare a ragionare secondo quello che è un percorso evolutivo dei servizi pubblici, cioè sostanzialmente che cosa vuol dire ragionare secondo la costruzione dei percorsi evolutivi dei servizi pubblici? Vuol dire nient'altro che provare a capire quali sono le reali esigenze degli utenti. Però questo, tenete presente, che è un percorso difficilissimo perché non sempre c'è la capacità della pubblica amministrazione, delle imprese che erogano pubblici servizi o meglio ancora del sistema paese nel suo complesso a capire quali sono queste reali esigenze. Spesso noi facciamo esercizi di stile, cioè costruiamo delle cose che pensiamo vadano bene per i nostri utenti, ma sono soltanto delle cose spesso costruite a tavolino. Non c'è effettivamente questa capacità strategica di di costruire un servizio pubblico adeguato. Quindi siamo veramente, molto spesso consideriamo servizi pubblici, che ripeto dovrebbero essere in funzione dei cittadini, che sono progettati senza considerare minimamente quello che il cittadino realmente chiede, e poi speriamo che questi servizi effettivamente siano apprezzati dal cittadino. Ma questo è un percorso che parte sbagliato, cioè parte col piede sbagliato, perché sicuramente oggi noi dobbiamo iniziare a ragionare in termini di capacità strategica, di qualità del servizio, tenendo presente che soltanto una capacità strategica vera fa qualità competitiva. E oggi le economie si confrontano sui servizi pubblici, sulla bontà dei servizi pubblici. Io ho visto tempo fa una delle tante classifiche che gira all'interno dell'Unione Europea e ho visto che la valutazione del sistema dei servizi pubblici italiano, più o meno diciamo a livello generale, o meglio, a livello generale il sistema Italia più o meno al 50° posto all'interno di questa ipotetica classifica, con tutti i limiti che queste valutazioni hanno, ma è più o meno al 50° posto a livello mondiale. Cioè vuol dire sostanzialmente che noi siamo sicuramente al di sotto di economie di paesi emergenti che sono molto più avanzate da noi in un'ottica, non dico di bontà del servizio pubblico, ma di valutazione da parte del cittadino sulla, appunto, bontà del servizio pubblico. Questo vuol dire che noi non abbiamo capacità strategica per fare la qualità competitiva che ci vuole. Ma questo è drammatico se voi pensate che il nostro paese dovrebbe, non lo sappiamo mai se siamo i sesti, i settimi, gli ottavi, non i decimi, gli undicesimi, non lo sappiamo esattamente, ma diciamo che comunque in termini di PIL noi dovremmo essere sicuramente molto più a un livello molto più alto rispetto a quella che poi è la valutazione dei servizi pubblici. Quindi se il servizio pubblico genera benessere per il sistema paese, se il servizio pubblico crea qualità della vita per i cittadini, vuol dire che noi siamo fortemente in ritardo da questo punto di vista. Allora bisogna capire effettivamente capire quindi effettivamente che cosa dobbiamo, come possiamo andare avanti, fermo restando, come vi dicevo, che sicuramente la capacità di conoscere il sistema dei servizi pubblici è abbastanza, la capacità di conoscere il sistema è molto, molto bassa, nel senso che esistono comunque tante situazioni, come dico su questa slide, una galassia di situazioni nella quale c'è una forte segmentazione di interessi e di strategia. Quindi noi dobbiamo iniziare sostanzialmente a incasellare i ragionamenti che ci portano effettivamente verso un servizio pubblico prodotto ed erogato nell'interesse della collettività tutta. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo iniziare a virare i nostri ragionamenti sul servizio pubblico. Virare il ragionamento che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che noi spesso cerchiamo, come dicevo prima, di provare a far qualità, ma la qualità non deve essere uno strumento per raggiungere la bontà del servizio pubblico. La qualità deve essere sostanzialmente il fine verso il quale bisogna tendere. Cioè sostanzialmente questo come possiamo farlo? Quali sono le logiche? Io qui ho tolto delle frasi dalle mie slide, nel senso non volevo entrare in contrasto con nessuno e soprattutto col professor Manincarabba, però non glielo diciamo, ma io dicevo bisogna passare da una gestione di tipo amministrativistico, e quindi è questo quello che ho tolto dalle slide, a una gestione di tipo aziendalistico, cioè sostanzialmente dobbiamo, fermo restando l'importanza dell'impianto amministrativo, dell'impianto normativo, ma dobbiamo iniziare a gestire i servizi pubblici effettivamente in modo aziendale, al di là delle forme di gestione che noi utilizziamo per i servizi pubblici. Non è la forma di gestione che caratterizza poi la gestione vera del servizio pubblico. Il servizio pubblico può anche, come spesso succede, essere affidato in gestione a privati, ma questo non vuol dire, cioè la logica deve essere quella di gestire in modo aziendale il servizio pubblico. Noi riusciamo a raggiungere l'efficienza, l'efficacia e anche l'economicità soltanto se applichiamo le norme, i principi di una corretta gestione aziendalistica al servizio pubblico, anche perché vuol dire aziendalizzare, vuol dire gestire correttamente le risorse, e quindi bisogna sostanzialmente seguire un periodo. In questo mio intervento non considero elementi procedurali e quanto altro, sto facendo un discorso abbastanza generico, ma sicuramente noi dobbiamo iniziare a ragionare in termini di pianificazione, di esecuzione e di controllo dell'erogazione del servizio ai fini della valutazione. Se noi non iniziamo a ragionare in questi termini sicuramente Andrea ci ha rappresentato, no, anche la dottoressa Tagle, l'ex ante, l'ex post, eccetera, eccetera. Ma questo vuol dire sostanzialmente cercare, da un punto di vista, ripeto, strettamente gestionale, vuol dire iniziare a ragionare in questi termini. Cioè bisogna iniziare anche non solo a pianificare, controllare e così via, ma bisogna anche iniziare a ragionare secondo le logiche del miglioramento continuo. Il problema legato alla gestione dei servizi pubblici, soprattutto quando sono gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione, è che non si persegue il miglioramento continuo, non si fa un uso intelligente, non sempre si fa, ci sono peraltro molte esperienze, diciamo, di successo anche in Italia, ma non si fa, non si segue la logica del miglioramento continuo. Cioè, una volta che noi abbiamo definito le risorse, continuiamo in quel modo senza considerare i problemi, appunto, di efficientamento o di efficacia delle risorse. Quindi bisogna iniziare effettivamente a fare ragionamenti sulla produttività, perché le risorse, la gestione delle risorse efficiente è una gestione che porta sicuramente verso una migliore produttività, e la produttività è uno degli elementi che bisogna valutare, perché sicuramente la produttività è uno di quegli elementi che rientra nella soddisfazione dell'utenza. Perché mi è piaciuto, se non sbaglio, un passaggio che ha fatto la dottoressa Tagle, dice: ma tutto quello che noi facciamo sostanzialmente passa sulla testa dei cittadini, delle persone, che non riescono a leggere quello che succede, e invece non è corretto questo percorso. Cioè, i cittadini, le persone, mi piace il termine persone, io lo utilizzo molto, moltissimo, ma le persone sono persone che devono essere cittadini coscienti, cioè, e per essere cittadini coscienti bisogna capire qual è l'uso reale che si fa delle risorse a disposizione. Perché poi è questo, cioè, il meccanismo è tutto questo: possiamo avere tantissime risorse a disposizione, ma il cittadino, così come spesso anche le imprese, no? Io parlo di collettività nel suo complesso, i cittadini e le imprese non hanno coscienza di come vengono spese le risorse. E questo è un elemento drammatico, perché il miglioramento del servizio pubblico, qualunque esso sia, non potrà mai essere evidente se noi non abbiamo coscienza di quello che sta succedendo. Quindi, sostanzialmente, qual è il focus che noi dobbiamo considerare? Uno, efficienza degli apparati pubblici come priorità sul rispetto di regole e di procedure formali. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire le regole ci devono essere assolutamente e bisogna rispettarla, così come le procedure sono importantissime, fondamentali, ma l'efficienza degli apparati pubblici supera, travalica questo concetto, viene prima quello, e poi ovviamente tutto ciò che noi dobbiamo fare deve essere fatto in una logica di centralità del cittadino, e quindi sostanzialmente iniziamo una volta per tutte anche nel nostro piccolo a rilevare le esigenze, le preferenze, il grado di soddisfazione e le aspettative rispetto alla qualità del servizio, perché questo non lo facciamo, e quando lo facciamo soltanto in maniera episodica, non lo facciamo lo facciamo magari a un certo momento della nostra attività, ma invece sono quelle attività che andrebbero fatte sempre in modo continuativo, perché solo se lo facciamo in modo continuativo riusciamo a sapere se stiamo facendo bene o se stiamo facendo male, se stiamo spendendo bene le nostre risorse se le stiamo spendendo male. Se il cittadino, in altre parole, è soddisfatto, allora è chiaro che in questo momento, secondo quella che è la mia percezione delle cose, soltanto in questo momento noi possiamo effettivamente possiamo effettivamente capire il principio della misurazione e della valutazione, perché soltanto seguendo questo percorso noi abbiamo coscienza di quello che sta avvenendo. Cioè, non facciamo, ovviamente non parlo delle politiche delle cose di cui io sto facendo un discorso molto generale, ma soltanto in questo contesto noi dobbiamo andare ad inserire il concetto della misurazione e della valutazione, perché soltanto secondo queste logiche noi iniziamo a vedere l'effettiva validità della valutazione. Ma noi dobbiamo misurare, a noi Sistema Italia, soprattutto Sistema Italia, vi potrei portare tante esperienze positive di altri paesi, ma parliamo soltanto del nostro Sistema Italia, senza guardare i nostri cugini, i nostri parenti e i nostri, diciamo, vicini. Sicuramente in Italia manca l'orientamento al cliente, passatemi il termine, un termine che quando si parla di pubblica amministrazione viene sempre un po' travisato, ma manca l'orientamento al cliente e manca la cultura di marketing, dove, guardate, per marketing, no, una parola che spesso viene travisata, che non tutti conoscono, ma il marketing non è nient'altro che la realizzazione di attività e di servizi nell'ottica del cliente, per la soddisfazione del cliente, ottimizzando le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi sostanzialmente se noi iniziamo a valutare, a misurare prima e a valutare, la customer satisfaction, diciamo, la valutazione, la misurazione, la customer satisfaction è un numero sostanzialmente. Quanto sei soddisfatto da 1 a 5? 5 tanto, 1 poco. No? È un numero, ma questo numero sicuramente può darci può rappresentare per noi un indicatore della produttività che effettivamente così può essere misurata. Allora io capisco, sono contento del servizio che mi dà la società di trasporti del Comune di Roma o no? E se non sono contento, ma perché non sono contento? Quali sono le azioni che io posso fare per migliorare il mio servizio? Anche perché, vi ricordo, il servizio pubblico è pagato da tutti noi cittadini. Siamo noi che paghiamo le tasse, io le pago, ahimè, siamo noi che paghiamo le tasse a finanziare ovviamente il sistema dei servizi pubblici attraverso la fiscalità generale, attraverso il pagamento di un prezzo, delle tariffe e così via. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo, vedete quello che c'è scritto nella parte bassa della slide, quindi è necessario riorientare il sistema di offerta verso la soddisfazione dell'utenza, perché soltanto questo è il percorso che ci porta a rispondere effettivamente a quelle che sono le necessità, i bisogni, le esigenze del cittadino, che quindi potrà sicuramente, e guardate, non è un impianto teorico quello che vi sto rappresentando, vi potrei portare esperienze anche personali che non dico, che sicuramente non portano, anzi ve lo dico, insomma, questa è questa logica. Io sono stato presidente di un ente pubblico a livello territoriale che era un'azienda multiservizi, un'esperienza di qualche anno fa, in una realtà abbastanza complessa del sud Italia, e questo percorso ha portato questa azienda, direi abbastanza disastrata, a diventare nel giro di due o tre anni, a diventare l'azienda del centro-sud con la migliore qualità percepita del servizio e la terza azienda in Italia per efficienza del servizio. Dati pubblici, dati i primi da un'indagine data media, la seconda dati Federambiente, quindi voglio dire. Ma questa era la logica, cioè mettere il cittadino al centro di questo processo e sicuramente fare in modo che il cittadino possa assumere un atteggiamento proattivo e collaborativo, perché non ci dimentichiamo mai che il servizio, per la sua stessa natura, nella maggioranza dei casi viene attivato direttamente da ognuno di noi. Siamo noi che facciamo il numerino del telefono e facciamo partire la telefonata, siamo noi che attiviamo la rete internet premendo il bottoncino, siamo noi che prendiamo il biglietto dell'autobus e facciamo una corsa con l'autobus. Quindi sostanzialmente, allora, se così è, la valutazione di customer satisfaction diventa sicuramente un elemento di efficacia e di efficienza e può rappresentare effettivamente un elemento valido, utile, scusatemi, più che valido, nella reingegnerizzazione delle prestazioni proprie dei servizi pubblici, e quindi di conseguenza rappresenta un vero elemento di tutela dei diritti del cittadino, che è poi la cosa importante, perché voi sapete benissimo che quando ragioniamo di servizi pubblici esiste una fortissima asimmetria informativa tra lo Stato in tutte le sue manifestazioni, pesante, pachidermico, potente, forte, che non dà risposte, che non... Che si prende i tempi che vuole e così via, e ovviamente il cittadino che in un certo senso è sprovvisto, è un soggetto debole. Non solo utile nella reingegnerizzazione, ma anche come strumento di controllo e di verifica dell'accessibilità, della qualità e della trasparenza delle condizioni di erogazione del servizio nei confronti del cittadino stesso, dell'utente più in generale. Quindi dobbiamo iniziare a capire quali sono i punti critici di questo percorso e quindi sostanzialmente capire quali sono le azioni di miglioramento. E ancora una volta noi andiamo ad impattare quindi con i discorsi più generali della strategia di misurazione e di valutazione delle prestazioni rese dalla pubblica amministrazione. L'opinione pubblica in questo ambito rappresenta effettivamente un elemento fondamentale, essenziale di questo processo di miglioramento qualitativo dei servizi pubblici. Allora cerchiamo di capire, visto che stiamo parlando di valutazione, cerchiamo di capire poi come riportare queste considerazioni nell'ambito delle strategie di valutazione. Allora, uno, cambiamento di ottica delle organizzazioni pubbliche che devono essere effettivamente finalizzate, e qui mi raccordo pienamente a quello che avete detto anche voi ovviamente, che deve essere pienamente finalizzata al raggiungimento dei risultati utili, positivi, che possano soddisfare le esigenze e i bisogni collettivi, o meglio barra della collettività, quindi del cittadino, delle imprese, degli altri soggetti, di qualunque soggetto che utilizza effettivamente, che fruisce effettivamente di un servizio pubblico. Due, altro elemento importante, necessità di un rapporto diverso, una mutazione, cambiamento, modifica del rapporto tra lo Stato e il cittadino, e quindi la necessità che effettivamente ci sia una forte congruità tra le richieste, i comportamenti e l'uguaglianza nell'accesso ai servizi pubblici. Quindi questo è un altro problema sul quale potremmo discutere delle ore, ma fermiamoci qui. E poi ovviamente, ed è una conseguenza delle cose che abbiamo detto fino adesso, è necessario conoscere i meccanismi di percezione da parte degli utenti per capire se effettivamente è necessario riorientare, riqualificare, riorganizzare, ristrutturare, usate il termine che volete, i servizi pubblici. Quindi questi sono elementi dai quali non possiamo prescindere per una strategia di valutazione di quelli che sono i servizi pubblici. Tenendo presente, guardate, e poi mi avvio velocemente, do qualche elemento e poi mi avvio, non voglio appesantire oltre questa mia presentazione. Ma tenete presente una cosa molto importante per farvi capire proprio qual è il cambiamento in quest'ottica, in questo processo che sto cercando di descrivere. Quando noi ragioniamo di organizzazioni private, di imprese private, la soddisfazione dell'utenza rappresenta effettivamente un mezzo per aumentare la redditività. Per il settore pubblico, se è vero che i servizi pubblici sono nell'interesse della collettività, allora per il settore pubblico la soddisfazione dell'utenza rappresenta la mission principale, perché non c'è servizio pubblico che non debba essere finalizzato alla collettività. Quindi sostanzialmente questo è il punto di rottura che porta verso un sistema nuovo verso un nuovo servizio pubblico. Quindi tenete presente che questo elemento è un elemento fondamentale, anche se non è sufficiente. Perché? Perché tenete presente che molti servizi pubblici spesso, passatemi il termine forse un po' forte, limitano la libertà dei propri utenti, addirittura fino a ledere diritti individuali, i tempi di attesa nelle ASL, la mancata risposta da parte delle grandi organizzazioni di servizi pubblici, sono effettivamente una vera e propria lesione del diritto di cittadinanza di ognuno di noi. Termine forte, ma insomma bisogna considerare anche queste cose. Vedete, io qui ho provato ovviamente, no, imprese fisiche, quali sono i fattori di successo. Nelle imprese private il mercato ovviamente è un elemento fondamentale, la customer satisfaction è il mezzo, il fine ultimo è la redditività. Questo, come vi dicevo, vedete, è diverso, cioè noi dobbiamo puntare alla collaborazione, al coinvolgimento degli utenti, il mezzo è un servizio pubblico adeguato, ma il fine ultimo, come vi dicevo, è la customer satisfaction. Cioè non possiamo prescindere, cioè un sistema paese, ripeto, come l'Italia che ha, che aspira ad essere uno dei primi paesi al mondo, uno dei più evoluti, uno dei più, teoricamente con il PIL più alto, ma insomma questo è sempre tutto da dimostrare, poi alla fine, ripeto, siamo al 50° posto nella valutazione dei servizi pubblici da parte dei cittadini. Quindi ovviamente questo bisogna, no? E ribadisco quello che ho detto prima, l'ho riscritto su questa slide, rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese rappresenta la mission principale dei servizi pubblici. Se noi dimentichiamo questo elemento, allora abbiamo fatto un buco nell'acqua, abbiamo speso inutilmente le nostre impiegato, perché spesso sembra soltanto risorse finanziarie, ma abbiamo impiegato male le nostre risorse di qualsiasi tipo, tecniche, finanziarie, umane. Cioè facciamo lavorare molte volte persone nelle organizzazioni dei servizi pubblici che si trovano davanti cittadini assolutamente insoddisfatti. Ma perché alle poste spesso, in molti uffici postali, soprattutto in uffici periferici, c'è ancora il vetro a separare il cittadino, diciamo l'utente, dall'impiegato che eroga il servizio? Io ho fatto il cliente cosiddetto cliente misterioso molte volte e non vi dico quello che succede. Quindi non è un problema, è un problema di molte volte addirittura di sicurezza. Ma perché il servizio non è erogato correttamente? Perché si fa la fila 2 ore? Perché il personale è esasperato, perché possiamo dirne tanti di perché, ma questo vuol dire che sostanzialmente questo percorso funziona, no, questo è per andare avanti, non c'è la lucetta, no, però questo percorso, diciamo, che porta, diciamo, alla customer satisfaction come fine ultimo del servizio pubblico, non è un percorso corretto, è un percorso sbagliato, cioè non viene, diciamo che è un percorso che è percorso male, scusatemi il termine. Allora, cosa bisogna fare in termini di valutazione in un'ottica, nell'ottica del miglioramento dei servizi pubblici? Ovviamente definire procedure e responsabilità, soprattutto le responsabilità, perché in particolare nelle organizzazioni pubbliche, non sempre i servizi pubblici, non si sa mai di chi siano le responsabilità delle cose che succedono. Definire sicuramente dei modelli di riferimento, capire, questo è un punto molto difficile da considerare, capire qual è il dato che deve essere soggetto a misurazione, perché molto spesso nelle indagini che si fanno esistono tantissimi dati da considerare, vengono considerati tantissimi dati, ma credetemi, bastano pochissimi dati che siano ovviamente mirati e che siano però degli indicatori accurati che ci consentano effettivamente di capire che cosa sta succedendo. Ovviamente bisogna considerare tutte le dimensioni della struttura, cioè non possiamo concentrarci per esempio solo sul servizio, ma bisogna considerare per esempio il ruolo delle persone, bisogna considerare la dimensione organizzativa, bisogna considerare gli aspetti tecnici. Voi sapete quanto l'Italia come sistema paese è arretrato sul versante della digitalizzazione? Saranno 20 anni che si parla di digitalizzazione, ma se poi ci andiamo a confrontare con tante altre realtà, la digitalizzazione in Italia è veramente ancora una chimera. Anche oggi penso ne abbiano parlato, ieri ne hanno parlato tantissimo, bellissimi progetti, tante belle parole, tante belle slide, ma alla fine quello che conta è che l'Italia è fortemente arretrata sul versante della digitalizzazione. Ma voglio dire il 100% dell'Italia deve essere digitalizzata, l'85% deve avere la banda larga, eccetera, eccetera, ma sono tutti dei desiderata. Io, scusatemi, essendo quello che si definisce un aziendalista, mi piace confrontarmi con la concretezza e la realtà delle cose, sono molto pragmatico in questo ambito. Bisogna diffondere i valori. Quali sono i valori? E qui preferisco non entrare, rischio di avere una deriva politica, non partitica, ma quindi lascio stare questo. Però sicuramente la diffusione dei valori del servizio è molto importante in questo contesto che noi stiamo considerando. E poi, scusatemi, noi dobbiamo portare, qui la parola l'ho lasciata però burocrazia, scusatemi, ma insomma siamo tutti un po' burocrati, ma questa parola a questo punto l'ho lasciata. Dobbiamo riportare in equilibrio la cultura di processo, che oggi è prevalente nella nostra burocrazia italiana, con la cultura di prodotto, cioè di prodotto barra servizio, che è assolutamente debole, perché appunto è debole per tutti i motivi che abbiamo illustrato fino adesso. Ovviamente voi capite che nel mentre qui diciamo parliamo di alcuni punti chiave, poi possiamo anche, come dire, per in modo complementare dire quali sono gli ostacoli alla valutazione, no? Sono abbastanza complementari queste voci, ciò che è punto chiave che non è sviluppato diventa poi un ostacolo. Allora, l'impianto normativo particolarmente complesso e minuzioso. Devo dire purtroppo che la nostra Unione Europea replica in modo esasperato questo, e io che sono io sono un po' allergico alle regole, però l'Unione Europea sicuramente su questo aspetto non ha migliorato la situazione, anzi. Se in Italia abbiamo i burocrati, in Unione Europea abbiamo i superburocrati, nel senso che ogni volta che si aggiunge un paese c'è un aspetto della burocrazia del paese che entra nella Comunità Europea aggiunge un elemento in più alla burocrazia. Ma questa burocrazia, scusatemi, molti di noi sono, passatemi il termine, anche burocrati, ma anche io sono un burocrate, per carità, però noi facciamo tante belle parole sulla valutazione. Non so, sto cercando di capire come devo esprimere questo concetto, perché non vorrei offenderci, no? M'è compreso, non vorrei offendere nessuno. Però da parte dell'apparato burocratico di fatto c'è una forte resistenza verso la valutazione nei termini di cui io sto parlando. Perché? La customer satisfaction, scusate, faccio un passaggio interno, non so come esprimere questo concetto, poi tra un po' ve lo dirò, ma quando noi ragioniamo di customer, io dico sempre, la customer satisfaction non deve, i questionari di customer satisfaction non devono essere realizzati all'interno della struttura che deve essere valutata, c'è bisogno di qualcuno che dall'esterno realizzi lo strumento di misurazione, perché se lo facciamo dall'interno siamo tutti direttamente coinvolti. Allora, quanto sei bravo? Voglio dire, bravissimo, 10, no? E lo strumento, proprio il questionario, gli strumenti che utilizziamo devono essere pensati da qualcuno che è esterno alla nostra organizzazione, che abbia un forte distacco rispetto alle cose che stiamo vedendo. La maggior parte degli enti pubblici in Italia si costruisce i questionari in casa. Ma perché sono tutti bravi? I risultati dei nostri enti pubblici sono, se lo vediamo, le rilevazioni di customer sono tutte eccezionali. Perché gli strumenti utilizzati sono costruiti all'interno. Ma quale dirigente vuole essere sottoposto a valutazione? E quindi è chiaro che se io costruisco uno strumento, lo costruisco in modo che quando ero al Censis, forse sono stato uno dei primi a interessarsi, se ti ricordi Sergio, di queste cose, e quando ero al Censis mi rendevo conto di quanto fosse, all'epoca costruivamo i questionari a mano, io ero uno di quelli che scriveva una domanda su ogni foglio di carta, no? Quindi una domanda per pagina, e io mi rendevo conto di quanto fosse facile costruire un percorso di risposte che portasse a un giudizio positivo. È molto facile. Quindi è necessario che, in un certo senso, e qui vediamo se questo concetto si capisce, se questo apparato burocratico possa in effetti evitare, diciamo, di opporre queste resistenze. Chiudiamola qui, potrei andare avanti, ma chiudiamola qui. Non c'è in Italia un deterrente sostanziale che obblighi a porre attenzione ai risultati e all'efficienza gestionale. E poi, ovviamente, c'è nel corso degli anni c'è questa stratificazione di status quo che sono stati acquisiti nel tempo. E questa è una cosa drammatica in termini di innovazione. Non innoviamo se c'è effettivamente una stratificazione di aspetti negativi con una resistenza interna da parte dell'apparato burocratico al miglioramento continuo. E poi, molto spesso, mancano i criteri guida per la valutazione qualitativa e quantitativa del discorso. Allora, e mi avvio alla conclusione. Soltanto 3 minuti. Allora, fare cultura della misurazione quindi vuol dire creare una nuova alleanza tra cittadini e Stato, alleanza che all'insegna della qualità dei servizi ed in dialettica con il sistema dell'amministrazione e degli operatori. E questo è un punto fermo, cardine, dal quale sostanzialmente siamo partiti nell'illustrazione di questa mia relazione. Che cosa bisogna però fare? A questo punto cerchiamo di estendere nell'ottica particolare che stiamo proponendo, cerchiamo di estendere la valutazione effettivamente a tutti i servizi pubblici, tenendo presente, guardate, che però ogni valutazione che andiamo a fare considera indicatori diversi, metodologie diverse, cioè non c'è sostanzialmente coordinamento o quantomeno allineamento sulle metodologie utilizzate, e quindi non si riescono a fare effettivamente degli interventi perequativi. E questa è una cosa importantissima. Quindi, alla fine chiudo, anche se ho saltato un po' di ragionamenti, ma mi rendo conto di aver parlato tanto. Allora, è necessario effettuare valutazioni dei servizi in relazione al loro contenuto, ai prezzi e agli obiettivi di natura economico e sociale. Punto fondamentale. Secondo, monitorare l'andamento dei servizi nel tempo, che è ovviamente una cosa che abbiamo detto prima, per garantire l'uguaglianza dei cittadini anche nell'accesso agli stessi. Terzo e ultimo, e finisco qui, identificare le migliori prassi, anche internazionali, per poter adeguare l'offerta di servizi pubblici a queste prassi, nell'interesse dei cittadini e delle imprese e quindi dell'intera collettività. Grazie e scusatemi per essere andato un po' fuori dal coro e un po'...